Eccoci al consueto appuntamento con ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali con i nostri approfondimenti. Intanto chi vi parla in studio, Valeria Manieri. Abbiamo il piacere di avere in collegamento Maria Cialdino, ricercatrice per ADAPT. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno.
Parliamo del tema di sostenibilità ambientale, sviluppo economico e sociale in chiave europea. È uscito ieri il consueto bollettino ADAPT, proprio nella giornata di lunedì, in cui c'è proprio un articolo curato da Maria Cialdino, in cui si sostiene, si sintetizza un rapporto appunto in chiave europea su questi tre aspetti, quindi sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e in cui sostanzialmente si ragiona su una stima secondo la quale nel lungo periodo la crescita del PIL dipenderà in una misura importante anche dal progresso ambientale e sociale. Partiamo forse da qui.
Il report del Centro Europeo di Strategia Politica in primo luogo osserva come il raggiungimento dei 17 obiettivi che sono stati fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile abbia spinto l'Unione Europea a guidare anche con approccio pioneristico importanti lotte per la sostenibilità ambientale, che tuttavia non sembrano aver colto il nesso con rilevanti sfide sociali ed economiche. Pensiamo al cambiamento demografico, ai progressi tecnologici o alla distribuzione disomogenea delle opportunità lavorative sul suolo europeo. Partendo da questa constatazione, l'indagine invita gli attori politici di tutti i livelli di governo non soltanto a superare la politica dei silos che ha caratterizzato le strategie europee in tema di sostenibilità ambientale per anni, ma anche ad ampliare il dibattito, a considerare in funzione degli obiettivi per il 2030 la sostenibilità ambientale, quella sociale e quella economica come tasselli di un puzzle tutto europeo, strettamente interconnessi tra loro e dipendenti l'uno dall'altro. Il rapporto definisce il punto di partenza per strategie europee sostenibili in senso lato, che diano priorità a un'economia che affronta rilevanti sfide strutturali anche in senso ambientale, senza però rinunciare a livelli di protezione sociale. La sfida vera e propria per i decisori politici, ma anche per le parti sociali, è quella di trovare degli strumenti idonei, strumenti tecnico-normativi, ma anche strumenti culturali che siano capaci di facilitare l'integrazione tra queste tre dimensioni, il che significa, come ammette la stessa Commissione europea, ripensare l'attuale modello di sviluppo socio-economico. E nel
Certo.
frattempo l'economia europea, supportata da progressi tecnologici, investimenti green, ha dissociato la crescita del PIL dalla crescita delle emissioni di carbonio. Quindi rimane da interrogarci sugli effetti della transizione verso un'economia che comunque entro il 2050 la Commissione europea prospetta totalmente decarbonizzata. Secondo l'indagine europea, le politiche per la sostenibilità probabilmente stimoleranno la crescita del PIL e dei posti di lavoro nel breve periodo, mentre nel medio termine ci aspetta una diminuzione forzata del consumo di risorse naturali che siamo abituati ad utilizzare quotidianamente, nonché un cambiamento dello stile di vita, soprattutto per il ceto medio-alto. Nel lungo periodo, e questa è la cosa interessante, lo studio europeo prevede che la crescita del PIL dipenderà anche dal progresso ambientale e sociale. Quindi bisogna favorire la transizione verso un'economia circolare, riducendo l'impatto ecologico, aumentando le occasioni di lavoro che da questo processo possono derivare. Pensiamo comunque che prolungare il ciclo della vita di prodotti di consumo quotidiano mediante processi di riparazione, rigenerazione o riqualificazione in senso lato necessita di un'intensità di manodopera più alta rispetto ad
Certo.
attività estrattive che sono sempre più automatizzate. Sul fronte dell'inclusione sociale, il report prevede che il costo della transizione verso un'economia sostenibile non sarà spalmato in maniera equa su tutti i territori e su tutti i settori. E allo stesso tempo, mentre gli incentivi per il passaggio alle energie rinnovabili sono spesso assorbiti dalle famiglie con redditi più elevati, il peso della spartizione sotto forma di tasse di questi investimenti e la riqualificazione dei lavoratori in senso green grava principalmente sui segmenti meno ricchi della società europea. Quindi l'Europa ha bisogno di strategie che riconoscano gli sviluppi ambientali, l'inclusione sociale come due facce della stessa medaglia, ma anche di politiche che nella gestione della transizione verso la sostenibilità tengano conto delle disuguaglianze di partenza e delle differenze territoriali. Quindi ci troviamo di fronte a una fase di transizione, il passaggio da un modello di produzione e consumo basato su combustibili fossili a un'economia decarbonizzata implica non soltanto il coinvolgimento del livello europeo, ma anche delle dimensioni territoriali e persino di quelle aziendali, che forse in chiave sperimentale sembrano le dimensioni adatte a promuovere indagini sul cambiamento che ci attende. Quindi ogni Stato membro, ma anche ogni realtà aziendale, dovrebbe munirsi di strategie che siano idonee o di programmi di attività comunque capaci di pianificare e attenuare l'impatto potenziale della transizione verso gli obiettivi europei di sostenibilità. Questo passaggio potrebbe essere facilitato dall'uso efficiente del dialogo sociale.
Certo, certo. Ecco, secondo te, da questo punto di vista, l'agenda italiana come è messa? Perché ci sono anche, diciamo, anche su Radio Radicale ne parliamo spesso anche con gli amici di ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. C'è uno sforzo, si sta cercando di fare una cabina, una regia, diciamo, sia italiana che europea su questo fronte.
A differenza dei nostri vicini, penso alla Francia e alla Germania, l'agenda politica italiana è priva di questi temi. Eppure non bisogna sottovalutare l'importanza dei percorsi di crescita e di sviluppo in senso green che le parti sociali sono chiamate a tracciare, ma anche gli attori politici possono certamente partecipare in prima persona. La transizione occupazionale verso modelli organizzativi del lavoro sostenibile dipende principalmente dall'efficacia dei percorsi che saremo capaci di elaborare.
Certo. E un ultimo aspetto, si parlava appunto di questo rapporto tra la crescita, lo sviluppo, anche lo sviluppo dell'economia e una conversione verso un modo di sviluppare la nostra società, la nostra economia più sostenibile. C'è chi ovviamente sottolinea spesso anche il peso, no? Il costo di questo passaggio, soprattutto se si pensa a un sistema produttivo come il nostro, che è certo più snello in termini di dimensione aziendale, per esempio, e questo in realtà è anche un vantaggio, però che non ha una forma mentis votata in questo momento all'innovazione, anche per una scarsa propensione a ringiovanire il sistema, quindi anche a ringiovanire il sistema produttivo del nostro paese. Basti pensare anche solo al problema della fuga dei cervelli e la scarsa attrattività del nostro paese nei confronti di talenti giovani, ne scriveva tra l'altro nelle scorse ore anche il professor Pammolli sull'economia del Corriere. Ecco, come si possono tenere insieme tutti questi aspetti per spingere verso invece questo percorso che sembra non solo opportuno, ma ormai obbligato?
Ma le implicazioni pratiche della transizione verso il 2050 mutano da paese a paese, quindi è impossibile tracciare un approccio unidimensionale che comunque sarebbe destinato a fallire. Serve un approccio plasmato sui contesti economico e sociali che soprattutto nelle regioni che saranno maggiormente colpite dalla transizione ecologica deve svolgere un ruolo centrale nelle agende politiche.
E davvero, davvero grazie, ci dobbiamo purtroppo fermare qui questa volta. Grazie a Maria Cialdino, ricercatrice per ADAPT. L'appuntamento alla prossima settimana, sempre su Radio Radicale. Vi ricordo i riferimenti degli amici di ADAPT, adapt.it, bollettino adapt.it, andatelo a ripercorrere, a recuperare, perché è uscito proprio nelle scorse ore con anche gli argomenti di cui stiamo parlando in questo spazio. Seguite anche ADAPT sui social network, ovviamente fate lo stesso anche con radioradicale.it, Radio Radicale su Facebook, Twitter e da qualche tempo anche su Instagram. Infine, per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.